Geronimo. Lettere e libri con Maria Rosa Mancuso.
Più che il programma di lavoro, medito e spero letture o riletture desiderate fare da tempo, ma la vista e l'intelletto sono molto faticati.
Che cosa sta rileggendo in questo periodo?
Sto tentando di rileggere con l'aiuto di traduzioni a fronte, vero, l'Amleto dello Shakespeare.
Come giudica il fatto che lei sia stato riconosciuto grande scrittore nazionale ed europeo soltanto tardivamente?
Un tendenziale consenso al mio lavoro ha quasi preceduto, più che accompagnato, il lavoro stesso. Il fatto si deve alla generosità dei lettori e dei critici che hanno voluto o saputo leggere extra litteram il caso umano o disumano del mio vivere. Opinioni e giudizi sono talora e necessariamente posticipate al lavoro, all'opera, che rispetto ad essi è un fatto già compiuto.
Era Carlo Emilio Gadda in una vecchia intervista. Carlo Emilio Gadda si vede, è un video preso da YouTube, si vede che chiaramente legge da fogli che teneva sulla scrivania, come faceva del resto Vladimir Nabokov, che però aveva cura di nascondersi dietro un muro di libri. Lo si vede chiaramente in un'intervista che fece a Nabokov Bernard Pivot. E del resto lo scrittore di Lolita non faticava ad ammetterlo quando diceva: penso come un genio, scrivo come uno scrittore brillante, parlo come un bambino. Sono persone che avremmo voluto conoscere tra le tante, sono giganti che ci fanno sentire nani e non siamo neanche sicuri di riuscire ad arrampicarci sulle loro spalle. Intellettuali, dove siete finiti? Si domandava Roberto Cotroneo qualche giorno fa su Repubblica, forse è un articolo che avete letto. E allo stesso tema dedica il suo ultimo libro, Niente di personale. È uscito dalla Nave di Teseo, la casa editrice fondata e diretta da Elisabetta Sgarbi, e tra i soci fondatori, diciamo così, c'era Umberto Eco. Il cerchio si chiude perché Roberto Cotroneo ha conosciuto Eco, lo ha conosciuto bene, ha scritto su di lui un libro intitolato Due o tre cose che so di lui, e di tutto questo parleremo, ma non dopo aver ascoltato insieme a Roberto Cotroneo, che tra l'altro è venuto qui con una macchina fotografica, poi gli chiederemo perché, non ascolteremo insieme Cole Porter, Anything Goes, pianoforte e voce di Anthony Strong.
In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking. Now heaven knows, anything goes. Good authors too, who once knew better words, now only used for letter words, right in prose. Anything goes. The world's gone mad today, and food's bad today, and black's white today, and day's night today, and most guys today, the women prize today, I just silly jiggle, oh, so though I'm not a great romancer, I know that you're bound to answer when I propose. Anything goes, anything goes, anything goes.
likes white today, and day's not today, and most guys today, the women prize today, are just silly gigolos. So though I'm not a great romancer, I know that you're bound to answer when I propose. Anything goes, anything goes, anything goes. Anything goes. Anything goes. Anything goes.
Pianoforte e voce di Anthony Strong, il banner di Cole Porter. Anything goes, appunto. Aperte le virgolette. Certa letteratura mi ha stancato e regredita. Divento un'ancella di racconti fragili che vogliono appassionare. Sono storie con un finale a sorpresa, vicende che ti appassionano per il tempo di una sera. Leggo queste righe da Niente di personale di Roberto Cotroneo, edito da La nave di Teseo. E ancora. La letteratura è diventata un treno ad alta velocità, dai finestrini si vede poco, non si ferma alle stazioni intermedie. Roberto Cotroneo è qui con noi, vorrei chiedergli la ragione di questo pessimismo. Sembra volerci dire che non ci sono più giganti su cui noi nani possiamo salire, che un'epoca è decisamente tramontata, è così?
Ma sì, un'epoca è decisamente tramontata, nel senso che io non so se non ci siano più giganti, probabilmente non abbiamo più, come posso dire, le lenti giuste per riconoscerli, se ci sono. E non le abbiamo più perché è tutto talmente frammentato, è tutto talmente rapido, che anche se per caso incontrassimo un gigante, forse non avremo nemmeno il tempo di renderci conto che lo è. E quindi di conseguenza tiriamo avanti attraverso una velocità, uno scorrere delle cose che non è mai stato così forte e probabilmente non è mai stato nemmeno così velleitario per certi aspetti. Io non so se sono pessimista, certamente c'è una situazione che abbiamo di fronte che è una situazione inedita, c'è una situazione che in pochissimi anni, diciamo così, tra l'88 e il 95 ha tolto di mezzo un'intera generazione di scrittori intellettuali che avevano segnato la nostra formazione, le nostre letture, le nostre idee, e dopo non è che non ci sia stato più niente, dopo è stata un'altra cosa, dopo è stato l'autore spettacolare, dopo anziché parlare di letteratura si sono inventati i reading, insomma le cose che ben sappiamo, che vediamo. Generalizzare è sbagliato, io non dico che non siano usciti dei buoni libri negli ultimi anni, ma certamente perlomeno a livello di progettualità, questa progettualità che gli altri autori avevano, che gli editori avevano per certi aspetti, oggi si vede molto meno.
Lei su questo tema è entrato anche in polemica con Giovanni Solimine a proposito del premio Strega, accusando anche i critici, tra l'altro, oltre che i selezionatori di questo premio letterario. In sostanza, riassumo per chi ci ascolta, Solimine si era lamentato per una letteratura, per dei concorrenti schematici, in qualche modo formulaici, senza grosse novità, e Roberto Cotroneo, mi corregga se sbaglio, ha detto: beh, se non li fate partecipare, se non li scegliete, poi non è colpa degli scrittori, non è colpa di tutta la letteratura.
Io ho polemizzato sullo Strega perché io ritengo che non si possa non tener conto, quando si passa da 60 libri presentati a 12, di una serie di fattori che fanno parte, che hanno sempre fatto parte in qualche modo dei criteri di scelta, non di una giuria, perché quella non è una giuria, la giuria viene dopo, cioè la giuria viene con i 12 votati dagli amici della domenica, che sono quasi 400 più 200 accessori, diciamo così, in più, ma è un comitato direttivo che avrebbe dovuto scegliere i titoli, diciamo così, che avevano avuto un peso nell'annata letteraria. Il peso si calcola non solo in termini di copie, ci mancherebbe altro, si calcola in termini di copie, si calcola per il tipo di libro, si calcola la critica, e questo loro non l'hanno fatto. Loro hanno fatto delle scelte molto di moda, molto, diciamo così, da scuola di scrittura, e io questo lo contesto. Poi qualcuno mi ha detto: ma tu eri tra quelli presentati allo Strega, l'hai fatto? Certo, ma io ripeto, lo posso dire anche qui, che se io fossi entrato nei 12 e fossi arrivato 12esimo per la cinquina, quindi non votato dagli amici della domenica, avrei incassato il mio risultato e non avrei detto una parola. Io non volevo essere giudicato da 6 persone che non costituiscono una giuria, ma decidono per conto proprio chi va bene e chi non va bene. Se così deve essere, lo voglio sapere prima, voglio ascoltare le loro discussioni, come si fa ad esempio col Campiello, dove le riunioni sono pubbliche, per esempio.
Certo. Le ricordo che anche lei però ha scritto un manuale di scrittura creativa.
È vero, sì. Ho scritto un manuale di scrittura creativa e ho scritto anche un altro libro che si intitola Il sogno di scrivere, ma in tutti e due i libri diciamo che alla base c'è un concetto. Non si possono dare in qualche modo istruzioni su come scrivere, si possono dare istruzioni su come non scrivere. Cioè si può insegnare agli allievi a non fare certi errori, ma naturalmente non gli si può insegnare a cosa scrivere, perché ognuno scrive a modo suo.
Che cosa l'ha spinta a scrivere Niente di personale, che non è soltanto un ritratto di un'epoca che non c'è più, ma è intrecciato, direi, con un memoir, direi con l'autobiografia. A un certo punto Roberto Cotroneo, che da un po' si occupa anche e si dedica alla fotografia, recupera una fotografia dei genitori e da lì parte una meravigliosa storia che mi piacerebbe Roberto Cotroneo raccontasse anche a chi ci ascolta.
Sì, allora, il punto di partenza è che io a un certo punto mi sono reso conto che il mondo in cui io ero entrato giovanissimo, che era l'Espresso della metà degli anni Ottanta, non era scomparso completamente. E allora ho pensato che questa memoria di quello che io avevo visto, di quelli che avevo conosciuto, di quei giornali come erano allora, non potesse andare perduta. Quindi ho cominciato a scrivere questo libro per questo. Naturalmente è un romanzo, non è un memoir, però dentro il romanzo c'è una storia personale, perché io ho avuto due genitori che erano nati nel 1920 e nel 1921. Quindi io ho l'ultimo figlio, e a loro volta loro erano ultimi figli, quindi io avevo dei nonni che erano nati tra il 1880 e il 1890. Al punto tale che uno zio paterno era morto nella prima guerra mondiale, prima ancora che mio padre nascesse. E quindi io ho pensato che fosse giusto, in qualche modo io avevo delle storie familiari che erano le storie di un secolo, cioè uno zio era morto nella prima guerra mondiale, non un avo, un nonno aveva conosciuto Gaetano Bresci che uccise il re, non un avo, per cui a un certo punto ho pensato che anche queste storie dovessero essere messe sulla carta, tenendo conto che mio padre fu un uomo straordinario, perché, e lo dico in poche parole, aveva una storia tutta sua, veniva da una Calabria poverissima, era un ultimo figlio e faceva il sarto perché non aveva denaro, e purtroppo era quella la situazione, e il suo fratello americano, che non l'aveva mai visto perché era emigrato in America a 13 anni, sapendo che era il figlio più piccolo e intelligente, gli manda dei vaglia, lui prende la licenza media, poi la maturità classica, poi si laurea in medicina e si specializza in cardiologia, e quando faceva il volontario al pronto soccorso i suoi colleghi si stupivano moltissimo di come fosse così bravo a cucire le ferite.
La fotografia, qui sul tavolo abbiamo una bellissima Leica.
Sì, la mia Leica Q. Io uso questa macchina perché è una macchina che mi consente delle cose che forse altre macchine non mi consentono, ma la fotografia è una passione che io ho avuto dai 16 ai 21 anni, che è stata abbandonata inspiegabilmente, forse spiegabilmente, sono entrato all'Espresso, avevo, diciamo così, cose più importanti da fare. E 8 anni fa, anche se era cambiato tutto, non c'era più la fotografia analogica, eravamo passati alla fotografia digitale, ho pensato che le passioni giovani lì dovessero essere riprese, ma anche per un motivo. Perché questo libro, Niente di personale, che è stato scritto in 4 anni, più un anno intero per correggerlo, no? Quindi l'ultima correzione addirittura al contrario, dall'ultima pagina alla prima, è molto più visivo degli altri miei libri. Io ho recuperato una parte visiva della mia vita, ho recuperato l'inquadratura del mondo che io non avevo, perché sono sempre stato per certi aspetti uno scrittore di idee più che uno scrittore di visioni. E questo mi ha aiutato molto. Dopodiché ho fatto una mostra alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, farò una mostra a Palazzo Reale a Milano a marzo del 2020, quindi insomma oggi sono due aspetti del mio lavoro intellettuale che sono inscindibili.
Un'altra componente importante nella sua vita intellettuale è la musica. Sì. Il titolo di un suo libro è Chiedimi chi erano i Beatles, un altro Presto con fuoco, quindi sì. La musica... Certo. Ampiamente intesa.
La musica ampiamente intesa. Il mio primo romanzo si intitolava Presto con fuoco, che fu finalista al Campiello, ed è un romanzo sulla quarta ballata di Chopin. Tutto viene dal fatto che io, quando avevo 6 anni, ho cominciato a studiare pianoforte, quindi ho vissuto in un mondo sonoro, e questo mondo sonoro per certi aspetti mi è rimasto accanto per tantissimo tempo, ancora oggi. Il primo titolo che lei ha citato, Chiedimi chi erano i Beatles, aveva come sottotitolo Lettera a mio figlio sull'amore per la musica. Quel figlio a cui scrissi quella lettera, che è il mio secondo, oggi è un compositore, l'altro è un attore.
L'altro è un attore. Sì. Si sarebbe detto un letterato, perché lei ha scritto anche una lettera a mio figlio sull'amore per i libri,
sì,
che ha aggiornato di continuo.
Però in quella lettera c'è tutta una parte sull'amore per il teatro e su un testo che è Zoo di vetro di Tennessee Williams, che mio figlio portò per entrare in Accademia, l'Accademia Silvio D'Amico, lui è diplomato all'Accademia Silvio D'Amico, e portò come testo di ingresso all'Accademia. Quindi alla fine, tout se tient, come si suol dire.
Roberto Cotroneo ha accennato al fatto di aver lavorato all'Espresso, cominciando, mi sembra, nel 1985, sì. Poi c'è stato un lungo periodo in cui ha diretto sempre all'Espresso le pagine culturali, sì. Poi ha lavorato al Domenicale del Sole 24 Ore e lì è stato uno stroncatore,
sì.
Roberto Cotroneo, con lo pseudonimo di Mamurio Lancillotto, colui che processò la monaca di Monza. C'era allora una polemica, è giusto o no stroncare, perché non si stronca più, sono passati parecchi anni, non si stronca più, non si fa neanche più una polemica su se è giusto o no stroncare. Mi piacerebbe sapere da Roberto Cotroneo cosa ne pensa oggi.
Io ho due opinioni parallele. La prima è che quando mi si chiede che cosa io penso della mia attività di stroncatore, rispondo che non lo rifarei. Perché la stroncatura, intesa come la intendiamo genericamente, è un esercizio di stile. Per tanti anni ho pensato di scrivere un librettino con 5 stroncature eccellenti, cioè la Divina Commedia, i Promessi Sposi, perché si può in teoria, cioè voglio dire, è un esercizio che si può fare, naturalmente non ha valore, ma si può fare. Oggi la polemica non c'è più, perché oggi si scambia il giudizio per il marketing, e questo è il grande problema, cioè nel senso che si pretenderebbe dai critici il marketing dei libri, non il giudizio sui libri. Io ritengo che la stroncatura di per sé, se nel momento in cui un libro è talmente brutto da essere stroncato, a meno che non sia acclamato come un capolavoro mondiale, può tranquillamente essere sostituita da un sano silenzio senza perdere del tempo. Però ritengo che invece argomentare e avere dei dubbi sui libri sia una cosa ancora necessaria, e questo purtroppo non lo fa più nessuno, anche perché non c'è lo spazio per farlo. Cioè è più facile dire che un libro è meraviglioso in 30 righe, magari in buona fede, che scrivere qualcosa in cui si argomenta con luce e ombre, come si diceva un tempo, rispetto a un libro. Quasi tutti i libri hanno luci e ombre.
Umberto Eco aveva provato a stroncare i grandi capolavori, ricordo,
sì.
Dolenti declinare, certo. Credo fosse un capitolo di Diario Minimo, in cui la Bibbia, però sì, insomma, non si capisce bene chi è l'autore e crede di essere Dio. E non sappiamo a chi pagare i diritti.
Soprattutto il titolo era sbagliato, diceva, perché con un titolo così la Bibbia non si andava da nessuna parte, ma se lo si fosse intitolato I disperati del Mar Rosso probabilmente sarebbe stato molto meglio, certo.
E c'è anche la recensione delle allora 1.000 lire, 5.000 lire. si ringrazia comunque l'editore per aver fornito un esemplare per recensione. Che cosa ricorda di Umberto Eco? Che cosa le manca? Aggiungiamo una cosa alle due o tre cose che lei ha scritto.
Sarebbe più, la risposta più facile sarebbe tutto. Di Umberto Eco però mi manca in particolare la sua velocità intellettiva. Umberto era velocissimo, era l'uomo forse più intelligente che abbia mai conosciuto, perché era, tutta la sua intelligenza era come posso dire, come quelle architetture contemporanee dove è tutto vetroacciaio, per cui si vede tutto. Ci sono stati degli uomini più difficili da decifrare nella loro brillantezza. Calvino, Sciascia, per esempio, erano uomini più silenziosi, più schivi, più difficili. Umberto era un uomo straordinario. Stare due ore con lui voleva dire sentirlo costantemente parlare di cose che ti stupivano di continuo. E la cosa interessante è che, mentre di solito tutte le persone particolarmente brillanti e intelligenti danno sempre la sensazione di voler stare al centro delle cose, e ci stanno al centro del mondo, lui era capace di essere al centro del mondo, ma tu non lo percepivi mai, perché era talmente interessante quello che ti diceva che, anzi, guai se fosse stato sostituito da qualcun altro.
Perché devo parlare io quando Umberto Eco mi sta raccontando cose interessanti, molto interessanti, e niente di personale, che è uscito dalla nave di Teseo è un po' anche un romanzo a chiave, perché non tutte le persone sono nominate, ci sono delle persone che ne lasciano indovinare delle altre. Volevo chiederle, per chiudere questa conversazione, se è davvero un romanzo a chiave o se invece è proprio più un romanzo.
È più un romanzo. Molti mi hanno detto, uscito il libro, li ho riconosciuti tutti i tuoi personaggi. E io sorrido, perché non ci sono personaggi veri, cioè, a parte alcuni citati con nome e cognome, che insomma, io cito Federico Bugno, cito Livio Zanetti, cito lo stesso Umberto Eco a un certo punto, però gli altri sono somme e non sono dei veri personaggi che ho conosciuto, sono somme di persone che effettivamente io ho incontrato e che ho in qualche modo assemblato insieme in personaggi che contenevano delle parti di uno, delle parti di un altro, nello stesso personaggio alle volte, perché avevo bisogno di mettere insieme un mondo, e quel mondo chiaramente è stato in qualche modo concentrato su una serie di personaggi. Poi a me fa piacere che le persone dicano li ho riconosciuti, perché vuol dire che sono verosimili.
Diceva Edith Wharton, ci vogliono almeno 12 persone reali per fare un personaggio di romanzo sufficientemente interessante per il lettore. E io giusto, credo che lei abbia rispettato in qualche modo questa proporzione. Certo, leggendo, niente di personale, la tentazione di dare un nome o di farsi dire da Roberto Cotroneo chi è questo, chi è quest'altro, viene.
Ce n'è uno solo che rivelerò e non ho mai rivelato a nessuno. C'è un signore che a un certo punto dice abbiamo sbagliato, e parla dei giornali quando hanno cominciato a diventare delle macchine da soldi anziché delle macchine che producevano cultura, ed è un signore molto alto, molto ritto, sulla sua schiena col suo bastone, molto anziano, è stata colpa nostra, dice, e lì ho pensato effettivamente quello è Eugenio Scalfari, e gli faccio questo omaggio che ha compiuto da poco 95 anni, quindi mi sembra giusto dirlo.
Grazie a Roberto Cotroneo, ricordo di nuovo l'editore del suo ultimo libro, Niente di personale, che è La nave di Teseo. Vi ricordo anche qualche titolo tra i libri, non di Roberto Cotroneo, ma di scrittori che sono stati comunque evocati durante questi primi giorni di Monteverità. Vi ricordo che David Grossman ha scritto un meraviglioso libro intitolato Applausi a scena vuota, che è uno dei suoi libri più belli, è un libro pieno di barzellette, ma insieme anche un libro molto triste. Vi ricordo che Bruno Schulz, di cui si è parlato, ha scritto Le botteghe color cannella, altro libro che mi sento di garantire, Soddisfatti o rimborsati. E vi ricordo anche I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift, perché c'è stato qui uno spettacolo teatrale di Roberto Piumini e Maria Pia Mazza.